tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Un saluto cordiale da Luisa Nitti, buona domenica e ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Vincere la paura è il titolo della meditazione biblica proposta da Daniela Lucci Cassano, che ascolteremo fra un momento. Nel brano che commenta, contenuto nell'Evangelo secondo Matteo, Gesù va incontro ai discepoli camminando sulle acque, ma sarà la paura a impedire a Pietro di seguirlo. Dopo questa riflessione biblica parleremo di una scoperta affascinante. Alcuni ricercatori dell'Università di Glasgow sono riusciti a ricostruire 42 pagine mancanti di un importante manoscritto paleocristiano, il Codice H, che risale al VI secolo d.C. e contiene frammenti delle lettere dell'Apostolo Paolo. Ci parla di questa storia affascinante il teologo e filologo Vittorio Secco. Ma apriamo subito con la meditazione biblica proposta questa settimana da Daniela Lucci Cassano, che è vicepresidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia e rappresenta le donne riformate ticinesi nello stesso organismo. Il passo biblico è letto dalla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare e, venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io! Non abbiate paura». Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua». Egli disse: «Vieni». E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Veramente tu sei figlio di Dio».
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sul lago di Galilea, mentre il vento graffia la superficie dell'acqua, i discepoli hanno paura nel vedere Gesù che cammina sopra le acque. «Sarà un fantasma!» gridano. Gesù dice loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». I discepoli esprimono legittimamente le loro paure e Gesù li tranquillizza. Amiche e amici in ascolto, quello che è successo ai discepoli è un sentimento che anche noi conosciamo e di cui non bisogna vergognarsi. La paura è profondamente umana, nasce dai recessi più intimi dell'anima. È un sussurro che cresce, a volte come un'ombra che si allunga fino a coprire ogni luce. La paura può generare ansia e offuscare lo sguardo. Quando si vive sotto la cappa soffocante della paura, siamo inesorabilmente trascinati nell'ansietà. La paura può essere paralizzante, più di qualsiasi altro dolore, perché fa vedere come fantasmi anche le persone belle che ci vengono incontro. Eppure, proprio nel cuore della paura, le parole di Gesù sono liberatrici. Nell'episodio sul lago in cui i discepoli hanno paura, Gesù allontana la paura con le sue parole: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». La presenza di Cristo, la sua parola, è in grado di schiodare le paure più profonde. La fiducia in Dio dona serenità al nostro essere. Amiche e amici, il nodo della questione non è quello di vivere senza paura, ma di non esserne schiavi. A tal proposito, vorrei condividere una lettera che un adolescente ha scritto a me e a mio marito. Parla del suo rapporto con la paura e di come è riuscita a gestirla. Paura, paura. Quanto mi fai sentire insicura. Quando tu arrivi, il respiro mi si blocca, i muscoli si irrigidiscono. Ho provato da sola a lottare contro di te, ma più lottavo e più eri forte. Eri una catena che neppure i tranquillanti riuscivano a scioglierti. Sbucavi quando meno me l'aspettavo. Tu, in me, eri la più forte, la più grande. Mi hai fatto sentire sola in mezzo a tanta gente. Anzi, mi sbagliavo, non ero sola, c'eri tu con me. Tu c'eri sempre, mi accompagnavi come un'ombra. Ma poi, finalmente ho visto la luce, ho scoperto l'amore di Dio, ho scoperto la gentilezza dei fratelli e delle sorelle. E allora, cara paura, ho incominciato a tirarti fuori, a parlare di te, ho iniziato a pregare. Ora mi sento più leggera, lo so. Non ti ho cancellato, ma ti ho vinto. Ho capito che l'importante non è distruggerti, perché tu ci sei lo stesso. Ma per vincerti ho finalmente compreso che non debbo vivere in funzione di te. Anche se può sembrarti strano, tu mi hai aiutato a crescere. Però devo dirti una cosa, cara paura. Proprio quando tu pensavi di aver vinto, quando mi hai fatto sprofondare nel buio più profondo, proprio allora ho scoperto l'amore di Dio e con l'amore di Dio ho scoperto una nuova vita, costellata di apprezzamento per le persone gentili che mi circondano, per la bellezza della natura, una vita nella quale ho scoperto il sorriso. Care amiche, cari amici, questa lettera di un adolescente ci fa capire che l'amore di Dio, la fiducia in Dio, ci rendono consapevoli della nostra fragilità e sono le chiavi per uscire dal tunnel soffocante della paura. Anche se viviamo un momento di sconcerto, anche se tutto può sembrarci buio, l'amore e la fiducia in Dio possono aprirci nuove possibilità e dissipare i fantasmi dei nostri timori più nascosti. Desidero concludere questa mia riflessione con una preghiera. Dio nostro, paure, timori eccessivi possono intrappolare la nostra vita perché ci inchiodano a ciò che siamo e a ciò che non possiamo cambiare. Eppure tu sei un Dio benevolo, vuoi insegnarci la via dell'amore e liberarci dai fantasmi che ci assillano, dalle paure più soffocanti, guardandole in faccia, dando loro un nome ed un volto per affrontarle, per non lasciarci asservire e soffocare, per non vivere in funzione delle ombre. Fa che non dimentichiamo mai che tu sei il Dio della luce, della trasparenza, il Dio dell'amore, il Dio di quel Gesù che ha sempre guardato ai sentimenti umani con attenzione e rispetto, comprendendoli, aiutandoli. Che l'amore e la fiducia in te possano essere i cardini della nostra vita. Amen.
In the sun.
Ricordo che la meditazione biblica di Daniela Lucci Cassano che abbiamo ascoltato questa mattina e tutte le puntate di Tempo dello Spirito possono essere riascoltate in podcast collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Passiamo adesso ad occuparci di una notizia singolare che riguarda un antico manoscritto biblico. Grazie a un progetto di ricerca dell'Università di Glasgow sono state recuperate, per così dire, 42 pagine mancanti del cosiddetto Codice H, un manoscritto che risale al VI secolo e contiene frammenti delle lettere dell'Apostolo Paolo. L'aspetto singolare di questa vicenda è che nel XIII secolo il manoscritto fu smembrato, le sue pagine vennero riciclate come materiale di rilegatura, come fogli di guardia per altri volumi. Questo uso secondario ha portato alla dispersione del codice. Le pagine si trovano oggi sparse in diverse biblioteche europee e mondiali. Vedremo in che modo e grazie a quale tecnologia gli studiosi sono riusciti a recuperare anche le pagine mancanti del manoscritto. Ne parliamo con Vittorio Secco, assistente di ricerca alla Cattedra di Storia del Cristianesimo alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma e dottorando alla Humboldt Universität di Berlino. Vittorio Secco e i ricercatori hanno recuperato alcune pagine di questo importante manoscritto, ma per quale motivo si tratta di un testo significativo? Che cosa lo caratterizza?
Il cosiddetto codice H, anche detto Codex Coislinianus, che cos'è? È un manoscritto pergamenaceo in greco, scrittura unciale del VI secolo. Questo codice di fatto contiene delle porzioni delle lettere di Paolo ed è soprattutto importante in quanto testimone fondamentale del cosiddetto apparato eutaliano, cioè una serie di prefazioni, elenchi, divisioni testuali, quindi elementi paratestuali, diciamo così, che accompagnavano la trasmissione di alcuni testi biblici in età tardoantica, alto medievale. È interessante il fatto che questo testo, originariamente composto nel VI secolo, sia arrivato al Monte Athos entro la fine del X secolo, ma poi, e questo è decisivo per capire tutta la storia, ad un momento imprecisato l'intero testo viene reinchiostrato, cioè le lettere vengono ripassate con un inchiostro. Poi nel XIII secolo questo manoscritto viene smembrato e le sue pagine vengono riciclate di fatto come materiale di rilegatura, fogli di guardia per altri volumi. E questo uso secondario ha portato poi alla frammentazione, diciamo, del codice originale, le cui parti poi furono sparpagliate in varie regioni, oggi si trovano in diverse biblioteche, in parte anche a Torino, alla Bibliothèque Nationale de France, poi a Kiev, a Mosca, in altri luoghi.
Dunque il manoscritto viene prima rinchiostrato e poi le sue pagine sono disperse in vari luoghi.
Il punto interessante qui è che certamente le singole parti erano già, diciamo, note, catalogate nelle istituzioni in cui si trovavano. Però appunto la grande notizia in fondo consiste nel fatto che non sono state trovate fisicamente queste 42 pagine perdute, ma invece attraverso la tecnica dell'imaging multispettrale è stato possibile, come dire, leggere le tracce lasciate dall'inchiostro, potremmo dire, dalle pagine perdute sulle pagine speculari che prima non si potevano leggere. In pratica questa fase di rinchiostramento delle pagine ha lasciato delle tracce impercettibili a occhio nudo sulle pagine di fronte, che invece sono rimaste conservate. Non hanno trovato fisicamente nuove pagine, ma hanno trovato il contenuto grazie alle tracce di inchiostro lasciato sulle pagine che invece abbiamo.
Il fascino della scoperta risiede, se vogliamo, proprio nella modalità, il contenuto delle pagine perse di questo manoscritto biblico, che, lo ricordiamo, risale al VI secolo, contiene porzioni delle lettere di Paolo, è stato rinvenuto attraverso le tracce lasciate sulle pagine adiacenti. Detta così sembra semplice, ma la tecnica utilizzata per far riemergere il contenuto di quelle pagine è molto complessa.
L'imaging multispettrale o multispectral imaging in inglese normalmente è una tecnica, dicevo, abbastanza recente ma non nuova, ecco, nel senso che si usa dall'inizio degli anni 2000 per recuperare in modo sicuro e non invasivo scritture perdute, danneggiate, altrimenti illeggibili. E di fatto il processo consiste nell'acquisizione di immagini, quindi di fotografie, sotto particolari condizioni di luce e successivamente nella rivelazione della scrittura nascosta mediante un'elaborazione digitale. Durante l'acquisizione delle immagini, l'artefatto oggetto di studio viene fotografato sotto 19 diverse lunghezze d'onda di luce, che vanno dall'ultravioletto all'infrarosso. Poi le fotografie si trasformano al computer in immagini ad alta risoluzione e in scala di grigi, sul quale si applicano successivamente processi matematici per aumentare o ridurre il contrasto di specifici pixel, generalmente con l'obiettivo di rendere più leggibile il testo desiderato.
Vittorio Secco, queste nuove pagine così rinvenute aggiungono anche degli elementi significativi alla lettura delle lettere paoline?
Da un punto di vista dei contenuti, quindi alla fine di ricostruire la teologia di Paolo, direi di no, nel senso che questo testo e questa scoperta in generale è stata molto importante da un punto di vista sia della critica testuale delle lettere di Paolo, sia per comprendere meglio i processi di trasmissione e ricezione delle stesse in epoca tardo-antica, fondamentalmente, appunto per via di questi apparati testuali, paratestuali che in questo modo sono leggibili, però da un punto di vista del contenuto teologico, interpretativo, no, di fatto non aggiunge nulla rispetto alle conoscenze attuali.
E se si vuole approfondire questo tema, questa scoperta, l'Università di Glasgow ha messo tutto questo affascinante lavoro in rete a disposizione di chiunque. Si può leggere nel dettaglio la storia del manoscritto del codice H e se ne possono consultare le pagine. Prima di chiudere voglio ricordare che fra pochi minuti alle 8:30 sulla Rete 1 va in onda il settimanale ecumenico Chiese in diretta, che questa settimana è dedicato al sinodo della Chiesa Cattolica Cristiana della Svizzera, che la scorsa settimana si è tenuto a Lugano. Era la prima volta in assoluto che questo sinodo si svolgeva in Ticino. L'approfondimento è curato dalla collega Gael Kurtens. E ricordo ancora che potete continuare a seguirci sui social, la pagina Facebook Voce Evangelica, il sito internet voceevangelica.ch. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana. Da Luisa Nitti, buona domenica.